L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Bentornati all'ascolto dell'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. È il 2 maggio e ci avviamo alla conclusione di questo lungo ponte primaverile, una puntata quest'oggi proprio dedicata alle auto, per meglio dire all'automotive, ad un settore strategico anche del Made in Italy. Tratteremo infatti di digital automotive, vi spiegheremo che cosa significa, storie di realtà e di imprenditori che con coraggio hanno puntato su questo settore, e poi da Catania, la storia di una realtà che ha puntato, ne parliamo tante volte anche nella cronaca, a riparare le buche attraverso un brevetto per il quale è esclusivista per l'Italia, capace a caldo su caldo di riparare, quindi e fessurare tutte le buche e quindi le irregolarità del manto stradale. E di questo spesso noi ne trattiamo con anche polemiche e tanta ironia sui social, ma c'è poco da scherzare purtroppo, perché le buche costituiscono davvero un pericolo per tutti gli automobilisti e tutti quanti anche i centauri su due ruote. Di tutto questo raccontiamo oggi nell'Italia che va. Vi ricordiamo intanto i nostri contatti, scriveteci un messaggio a italiachevacchiocciolarai.it, ancora meglio tramite i social media, ricercate l'Italia che va su Facebook e mettete un bel mi piace anche sulla nostra pagina. Potete riascoltare le nostre puntate grazie al servizio podcast di Radio Rai dall'indirizzo www.grparlamento.rai.it oppure www.italiachevà.rai.it. In tal modo vi faremo compagnia oltre l'orario consueto di programmazione, che è qui il lunedì e il mercoledì, sempre alle 7:20 su GR Parlamento. E partiamo allora con tanta buona musica, con una nuova puntata a bordo on the road dell'Italia che va. Questa è la storia di un'azienda fondata nel 2012 ed è nata dall'idea di 5 ingegneri sardi, Andrea, Pierluigi, Paolo, Stefano e un altro Andrea, con una solida formazione tra Cagliari, Pisa e Torino e specializzazioni in giro per il mondo nell'information technology e nell'automotive. Proprio l'automotive è il settore di cui parliamo adesso nel nostro approfondimento. Parleremo infatti di software in grado di rendere intelligenti gli oggetti con i quali ci rapportiamo ogni giorno. E così questi 5 ingegneri, dopo aver fatto esperienze nel territorio nazionale e internazionale, hanno deciso di fondare una propria azienda e proprio nella loro isola di origine, la Sardegna. Sono partiti con 10.000 euro di autofinanziamento, 2.000 euro a testa di tasca propria, e nel 2014 l'azienda ha registrato già un fatturato di oltre 1,5 milioni di euro ed è cresciuto in modo costante fino agli attuali 6 milioni dello scorso anno. Ma che cosa fa questa realtà? Sviluppa, abbiamo detto, software per microprocessori che invadono la nostra vita quotidiana, rendendo intelligenti gli oggetti con cui conviviamo. Quindi il settore principale è quello dell'automotive, ma potremmo dire vi sono tante altre connessioni all'interno dell'automobile e si sviluppano qui i più avanzati sistemi di bordo per importanti marchi a livello mondiale e anche per il futuro, che sarà quello dell'ibrido e dell'elettrico. Tutto ci conferma meglio Pierluigi Pinna, che è uno dei fondatori di questa realtà. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'automotive perché? Sì. Questa storia l'abbiamo raccontata come è nata, ma perché l'automotive in particolare?
Sì, diciamo che noi in precedenti aziende, un po' in giro nel territorio nazionale e internazionale, avevamo attività di consulenza per grosse aziende. A un certo punto, nel 2012, abbiamo avuto questa idea di cercare di un po' di capitalizzare tutto il lavoro che avevamo fatto, e questi 5 amici si sono riuniti e hanno deciso di ritornare nella propria isola, ovvero la Sardegna, e cercare di attivare appunto una loro realtà imprenditoriale.
Che e possiamo dire appunto, quindi, che nei cervelli delle principali auto e marchi noti c'è un pezzo d'Italia e un pezzo di Sardegna?
Sì, sicuramente. Infatti abbiamo lavorato per auto importanti, per grossi marchi. dando un po' di, diciamo, della nostra intelligenza. Infatti siamo nati nel 2012, siamo cresciuti molto in questi anni,
certo.
Diciamo, è nato proprio dall'idea di cinque amici, adesso
bisogna puntare ad altri traguardi, sicuramente per questi 85 ingegneri che fanno parte tra informatici e elettronici assunti fino ad oggi, tutti poi non superano i 33 anni, però la
esatto.
maggior parte sono sardi, quindi hanno fatto
esatto,
questo vostro
siamo...
stesso percorso.
Sì, quello che stiamo facendo, oltre praticamente a prendere ingegneri dell'università sarde, cerchiamo anche di ingegneri che hanno fatto come noi delle esperienze in
all'estero.
Italia e anche all'estero, e cerchiamo un po' di riportarli a casa. Poi
senta, ingegner Spinna, allora, sì. I software che gestiscono i sistemi di infotainment e sicurezza sono ormai imprescindibili in ogni automobile. Li progettati voi proprio nell'azienda in Sardegna, che abbiamo detto conta ormai più di 80 più ingegneri e colleghi, però accanto all'automotive vi sono altre due aree in continua espansione all'interno della vostra realtà. Una è cosiddetto
esatto.
del precision farming, ovvero lo studio delle progettazioni di soluzioni avanzate per l'agricoltura e per le fattorie moderne. L'altro è quello medicale. Ce li chiarisce meglio?
Sì, certo. Diciamo che volevamo trovare anche un settore che era vicino anche alla nostra isola. La nostra bella isola poi, diciamo, ha delle potenzialità importanti anche nel settore dell'agricoltura, e quindi abbiamo cercato un po' di specializzarsi in questo settore, che è appunto l'agricoltura di precisione, ovvero facciamo il software per i trattori intelligenti, che ormai sono dei trattori che fanno parte di un ecosistema all'interno di una, ad esempio, di una fattoria. Sono trattori che magari vanno a parlare con le celle frigo chiedendo la quantità di materiale che possono raccoglierla,
mm-hmm.
integrando tutto in una stessa piattaforma, cercando poi di analizzare anche al meglio i terreni su cui appunto agiscono. A questo proposito abbiamo da poco fatto un progetto internazionale che permette, tramite l'analisi di immagini prese via satellite, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Agraria della nostra città, ovvero Sassari, di analizzare al meglio i terreni per fornire poi questi dati alle aziende agricole che vogliono un po' innovare, una sorta di, si parla tanto di industria 4.0, quello che stiamo facendo noi è cercare di declinare questa industria 4.0 nel settore agricolo.
In particolare invece il progetto all'interno del comparto medicale, anche con la possibile digitalizzazione delle sale operatorie, dei laboratori
esatto.
di analisi, come si sviluppa?
Siamo all'interno di un progetto in collaborazione con un grosso partner internazionale, in cui stiamo appunto cercando di digitalizzare le sale operatorie di importanti ospedali, sia nel territorio nazionale e internazionale, per cercare di ridurre al minimo, l'obiettivo è certamente annullarlo, l'errore umano. Praticamente stiamo lavorando per un grosso progetto internazionale che consiste nella digitalizzazione sia della sale operatorie sia dei laboratori di analisi di importanti ospedali, sia del territorio nazionale e internazionale. Che con l'obiettivo di cercare di ridurre, se non questo è diciamo il sogno, di annullare gli errori umani, cercando appunto di automatizzare tutta la parte di analisi, ovvero una provetta che contiene appunto un elemento da analizzare, viene una sorta di sistema di check-in check-out per cercare appunto di evitare errori che con una procedura manuale sarebbero invece possibili.
Senta, invece ingegnere, per quanto riguarda la digitalizzazione delle cartelle cliniche, dove entrerà in vigore a breve, tra qualche settimana, una nuova direttiva?
Certo, sono tutte diciamo tecnologie che poi vanno a essere integrate in una piattaforma che va a gestire tutto l'insieme di questi dati. Consideriamo che sempre nella parte di controllo e di verifica appunto dei campioni, le provette magari possono anche cambiare ospedale, possono anche fare tanti chilometri, uh-huh. e quindi noi gestiamo proprio il percorso di questa provetta in maniera tale che non venga manomessa, che non venga danneggiata da ambienti esterni, e questo ci permette appunto di validarla anche diciamo all'uscita del percorso. È tutto integrata poi con la gestione dei dati sensibili e la gestione dei dati dei pazienti, che sono molto importanti appunto in questo settore.
Allora io ringrazio molto l'ingegner Pierluigi Pinna per essere stato nostro ospite all'Italia che vai. Migliore in bocca al lupo a tutto gas, potremmo dire.
Grazie mille.
Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà
Continuiamo a parlare di tecnologie anche legate al settore dell'automotive e delle automobili in genere. Questa di cui vi parliamo adesso è la storia di un'azienda digitale europea che aiuta l'industria automobilistica a potenziare il proprio business attraverso una innovativa combinazione di competenze digitali, di marketing online e di grande esperienza tecnologica. È nata 8 anni fa, nel 2010, ed è diventata una delle aziende più importanti nello scenario del digital automotive, perché è un partner divenuto ormai affidabile per la gran parte delle case automobilistiche attive sul mercato europeo. Una crescita a 3 cifre anno su anno e un allargamento, anche uno sviluppo impetuoso tra Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Il fatturato è davvero importante perché raggiunge dai 17 milioni di euro dell'anno scorso, sono previsti addirittura 32, quasi un 100% di aumento. E che cos'è che fa in questo settore anche delle auto nuove d'Italia? Chiediamolo direttamente al suo amministratore delegato, che è il nostro ospite, Marco Marlia. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ci faccia un po' capire allora, un'azienda italiana che serve le case automobilistiche anche a livello internazionale per fare che cosa? Cos'è il digital automotive?
Allora, come molti trend del mercato, ma non solo quello automotive, il digitale ormai è pervasivo in tutte le nostre interazioni, in tutto il nostro shopping di qualunque tipo. Beh, come lo è nello shopping dell'elettronico o dei viaggi, così anche l'automotive, un settore che tradizionalmente quando siamo entrati non era così digitale, ad oggi sta usando pesantemente strumenti digitali per aiutare i consumatori a scegliere auto nuove, auto usate o anche servizi di assistenza. Quello che fa è accompagnare l'industria in questa transizione, lavorando con le case auto e con i concessionari, ma dall'altro canto aiutando i consumatori a trovare, il fornitore giusto per le loro esigenze di mobilità, per le loro esigenze di servizi automotive.
Traduco allora esigenze di mobilità, traduco per chi ci ascolta, vuol dire anche una serie di servizi per la piccola e media impresa e per il consumatore.
Sì, una serie di servizi soprattutto per la piccola e media impresa, perché comunque il mondo dei concessionari in Italia è dominato da una serie di piccoli player locali che hanno bisogno di strumenti tecnologici, dal sito al gestionale, al CRM, agli strumenti di marketing, per contattare meglio, per offrire meglio i loro prodotti e servizi ai consumatori che siamo tutti noi, che tutti i giorni guidiamo per strada.
Quindi servizi all'avanguardia che permettono di generare nuovi contatti, velocizzazione dei processi, aumento delle vendite, e per questa realtà che abbiamo detto ha un fatturato sicuramente importante, conta alla 250 dipendenti attuali e 220 in predicato di essere assunti nel corso del prossimo anno, quindi sicuramente per le varie posizioni aperte è un ottimo viatico questo per chi volesse impiegarsi. Quali sono i requisiti che voi ricercate, per esempio?
Beh, 220 posizioni. Allora, noi dal primo anno raddoppiamo lo staff quasi anno su anno, quindi 220 posizioni aperte sono praticamente in tutti i dipartimenti e in tutti i settori che abbiamo in Europa.
Sì.
Ovviamente in Italia il nostro quartier generale a Milano è uno degli uffici che cresce di più, lì abbiamo tutta la ricerca e sviluppo, ma anche il mercato Italia, quindi tutti il team che fa marketing digitale, che fa supporto ai concessionari, quindi ci sono un bel po' di posizioni che apriremo quest'anno. Siamo sul ritmo di una persona al giorno, che so che detto così sembra quasi difficile da crederci, ogni giorno noi assumiamo una persona nuova, e questa è una bellissima emozione.
Sono
una bellissima
ingegneri questi?
Diciamo che una metà del team milanese sono sicuramente ingegneri, ma non solo ingegneri, come dicevo, persone di marketing, ma anche nel finance, molte persone che lavorano sul mondo dati, product manager, quindi sono tutte le competenze e le professioni del digitale.
Benissimo, quindi anche un ottimo spunto per poter parlare con un'azienda che ha puntato decisamente sull'occupazione in tante delle sue filiali in Italia e in Europa. Mi complimento con Marco Marlia per questa giovane realtà e per i servizi che propone proprio la piccola e media impresa. I migliori auguri, in bocca al lupo, grazie.
Grazie mille.
Cariche di gente che di sabato va al mare, macchine che in curva se ne vanno per di qua e di là. Cariche di gente che di sabato va al mare, cariche di gente che di sabato va al mare.
Parliamo adesso di una realtà che sta segnando altrettanto dei ottimi risultati anche in quest'ultimo periodo e promulga, diffonde l'innovazione attraverso macchinari e realizzazione di opere stradali. E quante volte noi in questi giorni magari stiamo piuttosto arrabbiati, non ne parliamo noi a Roma perché il manto stradale è veramente pieno di buche, pieno di irregolarità, provocando dissesti e problemi e naturalmente anche alla circolazione e agli automobilisti. Da diversi anni il problema della cattiva condizione della rete stradale pare accomunare tutti gli amministratori locali, che si tratti di grandi città, piccoli centri di provincia, da Roma come al nord al sud. Il tema delle lamentele provenienti dai cittadini e le imprese su questo argomento è costantemente all'ordine del giorno. I motivi sono anche facili da intuire. Le presenze delle buche nell'asfalto non solo mette a rischio la sicurezza delle singole persone, ma rappresenta anche un ulteriore ostacolo per chi si muove per esigenze professionali, per esempio chi muove pesi gravosi, le macchine edili. Decisamente più difficile comprendere come mai non si riesca a venire a capo di questa annosa problematica. E questa realtà ha cercato di dare una risposta. Siamo a Catania, Valverde, esattamente il luogo vicino Catania dove si sviluppa questa realtà, 500.000 euro di fatturato, circa 10 impiegati, 10 risorse, propone soluzioni innovative, individua il problema principale nelle tecniche di riparazione che solitamente consistono nella posa in asfalto a freddo e nella fresatura e nuova posa di conglomerato bituminoso caldo. Per noi sarebbe già una grande sfida riparare le buche. Chiediamo ad Antonino Sciuto perché ancora non siete venuti a salvarci a Roma. Buongiorno.
Buongiorno. Il problema che noi risolviamo facilmente è con una macchina che abbiamo importato dagli Stati Uniti, una realtà fantastica. Praticamente andiamo a sistemare le buche con un sistema caldo. La cosa facile sarebbe andare a mettere asfalto a freddo, ma come ben sapete tutti, l'asfalto a freddo salta dopo pochi giorni, mentre con l'asfalto a caldo e con le saldature che andiamo a fare noi con una macchina particolare, irradiando l'asfalto già esistente, ricicliamo sia l'asfalto esistente, poi aggiungendo un po' di nuovo e riavvivando con un po' di emulsione, andiamo a fare dei lavoretti abbastanza puliti.
Di cesello, possiamo dire.
Durevoli.
Quindi manutenzione a caldo, sigillatura delle fessure stradali, indicata da voi come uno degli interventi più efficaci di manutenzione preventiva delle pavimentazioni, per bloccare o ridurre il passaggio anche dell'acqua, che è la ragione poi perché molte volte anche dopo nevicate, salta appunto la toppa magari precedente nelle strade e negli strati profondi, evitando così l'aggravarsi della fessurazione che può portare poi alla formazione di buche e il distacco della pavimentazione. Qual è il metodo seguito dalla vostra realtà in particolare, visto che si parla di soffiature, di pulizia, di fessure e di macchinari che emettono aria compressa, calda?
Allora, è un sistema facilissimo, ma nessuno usa. Noi abbiamo sperimentato una macchinetta che getta dell'aria calda dentro le crepe, così facendo non solo la pulisce, toglie l'umidità lavare sporcizia, ma riscalda soprattutto la crepa, perché la crepa sembra mezzo millimetro, ma profonda almeno 3-4 centimetri. Mm-hmm. Se io butterei della gomma fredda o calda a 70 gradi, come prenderebbe l'escursione termica della crepa, si fermerebbe a pochi centimetri. Mentre avendo questa lancia d'aria calda che mi pulisce, nel frattempo mi riscalda tantissimo la crepa, quando agisco con la gomma calda, per induzione mi scende subito giù e me la fessura perfettamente. Mm-hmm. Questo è tutto il nostro. Noi andiamo sempre caldo su caldo.
È un brevetto caldo. Questo che voi detenete?
No, brevetto no, perché altri paesi la conoscono, tipo Stati Uniti, altri paesi la conoscono.
Quindi siete esclusivisti per l'Italia, quindi?
Sì.
Senta Asciuto, ma il riciclaggio dell'asfalto, nella vostra esperienza, che cosa significa quindi? Potete vantare questo fiore all'occhiello che si concretizza in che cosa?
Allora, riciclando il fresato stesso, che per mio modesto avviso non è altro che bitume e ghiaia. È un materiale perfettamente riciclabile. Io, mettendolo dentro una macchina particolare con una determinata temperatura, riesco di nuovo a portarlo nello stato liquido, se così si può dire, rigenerandolo un'altra volta.
Quindi la possibilità di riciclare l'asfalto direttamente sul posto, come voi assicurate, è molto interessante anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente, perché evitate in tal modo che il materiale fresato venga conferito in discarica e costituendo quindi un rifiuto nuovo inerte. Quali sono i vostri passi, anche le politiche che seguite con le amministrazioni, penso locali, che saranno i vostri principali clienti, immagino?
Sono anche le ditte esterne che fanno lavoro ai comuni. Cerchiamo di portarci avanti quanto meglio è possibile, farci conoscere. Quando sposano l'idea, difficilmente tornano indietro, perché le macchine e il nostro sistema è veramente valido.
E anche a livello solo nazionale, oppure siete anche lavorate anche oltre Catania, sul continente in questo momento?
Sì, Milano, Veneto, ci spostiamo parecchio.
Allora l'aspettiamo a Roma per cercare anche di aiutare l'amministrazione a risolvere questo grave problema.
Senz'altro,
delle buche nella capitale.
Sarei felice di farlo.
Anche perché tanta ironia sui social, ma reali pericoli poi lungo le strade. Grazie infinite per essere stato con noi, Antonino Asciuto, con la sua realtà. Andiamo a sentire anche dalla diretta voce dei protagonisti che stanno on the road tutti i giorni. Cosa significa vivere tra le buche, anche in un gincana proprio all'interno delle stesse città. A presto, risentirla.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane invecchiato mi son detto tu vedrai.
questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani tu
stavo facendo, vedrai,
perché domani sia migliore, perché domani tu
stavo facendo, vedrai,
perché domani sia migliore, perché domani
stavo facendo, vedrai,
perché domani sia migliore, perché domani tu
stavo facendo, vedrai,
perché domani sia migliore, perché domani
stavo facendo, vedrai,
perché domani sia migliore, perché domani.
Il settore di cui ci occupiamo adesso è un settore che possiamo ricondurre all'industria chimica plastica, però con implicazioni e soprattutto grandi rapporti con il mondo dell'automotive industriale, perché questa è una realtà cremonese che è in attività dal 1965, con oltre 50 anni di esperienza in un mercato della lavorazione, abbiamo detto, delle materie plastiche, ma specializzata nella produzione di tubi tecnici in poliammide e poliuretano. Insomma, è una realtà leader nella produzione di questi tubi, che sono poi utilizzati, abbiamo detto, nel mercato dell'automazione industriale, ma anche in quello dei fluidi a basse pressioni, nel settore dell'automotive, di cui l'Italia Che Va vi ha dato ampia testimonianza nelle ultime puntate, e anche per i sistemi frenanti, per il trasporto carburante nei veicoli industriali. Orientamento è quello di basarsi sulla soddisfazione del cliente, ma che cos'è che significa anche per questi nostri amici imprenditori un approccio sistemico, la ricerca, l'analisi, il fatto di poter contare anche su un servizio di ricerca e sviluppo, sull'assistenza tecnica che pone questa realtà affidabile, come tante altre piccole e medie imprese italiane, a livello nazionale e internazionale. Con noi l'amministratore delegato Pierluigi Testa, a cui do il buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora,
buongiorno
cosa a tutti. Significa eccellenza in termini di qualità di questo prodotto anche fornito? Tubi tecnici in che senso? A cosa servono di fatto?
Ma guardi, i nostri tubi sostanzialmente sono rivolti a due grandi mercati: il mercato dell'automotive, per cui pensiamo alle macchine, pensiamo ai trattori, ai veicoli industriali, pensiamo a quelli che sono definiti i rimorchi che vediamo in autostrada e nei grandi camion. All'interno di queste grandi costruttori noi troviamo metri e metri di tubi che sono il passaggio di liquidi, l'impianto frenante e tutto quello che noi possiamo immaginare. Pensiamo alle spirali anche all'interno di questi grandi camion, e poi abbiamo il mercato dell'industrial, per cui della pneumatica, come lo chiamiamo noi. Mm-hmm. Pensiamo a tutti i rivenditori e a tutte le piccole situazioni in cui abbiamo la necessità di avere un tubo che possa portare una conduzione o di liquido o di aria compressa.
Dottor Testa, ma i primi tubi realizzati erano un tempo quelli a conduzione di aria compressa per il sistema frenante, mentre di recente si è ampliata anche qui con il progresso tecnologico l'attività ad altre produzioni. E in questo senso il Made in Italy ha portato un contributo significativo nel settore?
Sì, indubbiamente c'è stata una grande diversificazione. Noi pensiamo banalmente alla presenza, oggi pensiamo quando saliamo su una macchina quanta presenza abbiamo di plastica rispetto a quello che era il passato, e possiamo immaginare il passaggio banalmente da un tubo in alluminio al tubo di plastica. Uh-huh. Per rispondere meglio alla sua domanda, indubbiamente il Made in Italy, che significa per aziende come le nostre, così come tanti altri nostri amici e competitor, combattere in un mercato globale e mondiale con i mostri, i grandissimi costruttori, in un mercato difficilissimo, perché l'automotive richiede una certificazione la più spinta, la più ricercata al mondo. Qualsiasi settore oggi guarda al sistema automotive come il sistema di qualità per eccellenza, per cui si immagini la difficoltà nei processi, la difficoltà nella gestione logistica e del prodotto per dei grandissimi costruttori che ti richiedono il massimo dell'efficienza del servizio.
Lei ha parlato di mercato mondiale e globale, quelli di riferimento sono soprattutto all'estero, 60-70% in Europa, mi riferisco a Germania, Francia, alcuni paesi dell'Europa dell'Est, però avete anche clienti in mercati più esotici, possiamo così dire, India, Nuova Zelanda, il 20% del vostro fatturato proviene dalla divisione industrial che ha un certo successo anche nel mercato italiano. Parliamo di che numeri in termini di fatturato e di risorse?
Ma oggi la nostra azienda ha un fatturato di circa 20 milioni di euro, sono equamente divisi tra il settore industriale e il settore automotive, come lei correttamente ha detto. I grandi player del mercato automotive sono, per quanto riguarda l'Europa, evidentemente la Francia, la Germania, basta pensare ai grandi gruppi automobilistici, ovviamente non possiamo dimenticare il nostro gruppo automobilistico italiano. Certo. Per quanto riguarda l'automotive, pensare di andare verso i mercati del Far East è un pochettino più complesso dal punto di vista delle certificazioni ed è un mercato che in questo momento ci interessa un pochino meno. Dal punto di vista invece del mercato dell'industriale c'è una distribuzione molto profonda dove noi riusciamo ad avere una buona distribuzione anche sul mercato dell'India e, come lei ha detto, in qualche paese lontano. Dobbiamo un po' scontare il fatto che il nostro è un prodotto molto leggero e trasportarlo molto lontano ha dei costi decisamente improbi.
Voi lavorate molto con la poliammide, state sperimentando nuovi materiali in vista anche di un modello ibrido nel settore delle autovetture, che è un settore in crescita e presto prenderà anche il sopravvento, perché si dice, da quanto risulta anche, che nel 2025 le macchine alimentate diesel non ci saranno quasi più e si stanno attrezzando quindi di conseguenza tutte le industrie. 70 dipendenti nella vostra realtà, 20 milioni di fatturato circa, come lei ha detto. Che cosa rappresentano allora le persone, anche da un punto di vista tecnico, umano e manageriale? Perché proprio grazie alle risorse umane è stato possibile per voi colmare questo gap con altre imprese.
Beh, indubbiamente noi abbiamo, forse sarà un po' banale, ma certamente il nostro must è che le persone sono al primo posto. Abbiamo all'interno uno staff di grande competenza, sia tecnico che manageriale. Non è facile oggi trovare delle competenze che possano ogni giorno mettersi in discussione per le sfide che ci aspettano. Come correttamente lei dice, il mercato è internazionale, oltremodo non è semplice negoziare con un americano, un cinese, un indiano.
Poi per le ipercertificazioni che vengono richieste immagino che diventi
esattamente
anche
le certificazioni, i processi e per pensare al futuro rispetto ai nostri prodotti è chiaro che nasciamo con una poliammide, col poliuretano, stiamo pensando allo sviluppo di nuovi materiali perché comunque è là che
si gioca la partita.
E assolutamente vinceremo la partita rispetto ovviamente a una competizione che è sempre più forte e per garantire a tutti gli azionisti e a tutti gli stakeholder i giusti guadagni dobbiamo pensare anche a non entrare sempre nella solita guerra del prezzo.
Mi fa piacere cogliere dalle sue parole anche un certo ottimismo in termini di futuro, di possibilità anche di impiego che vi vede protagonisti. La ringrazio allora per la sua testimonianza, Pierluigi Testa, con i migliori in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie mille.
Abbiamo ascoltato dalla viva voce dei nostri protagonisti d'impresa anche questa storia, ma chi vive ogni giorno anche on the road, magari proprio a bordo di grandi camion piuttosto che assieme portando rimorchi sulle nostre strade, sa che cosa vuol dire il mondo dell'automotive, della pneumatica e quello appunto in cui anche la meccanica di precisione italiana, con questi tubi che abbiamo raccontato, trasportano aria e liquidi all'interno di questi colossi che viaggiano sulla nostra strada, conoscono bene questa realtà. Abbiamo in linea Anna Manigrasso, che è presidente dell'Assotir. Buongiorno.
Buongiorno a lei, dottore.
Lei è imprenditrice in primo luogo, perché appunto è a capo di una realtà nell'autotrasporto nella Toscana, ma d'altro canto conosce anche molto bene il mondo della meccanica, dei propri mezzi come fruitrice. Che cosa rappresenta per voi anche il Made in Italy in tal senso e la sicurezza di poter contare su un Made in Italy di precisione nella meccanica come quello che abbiamo descritto?
Sicuramente è un grande privilegio, insomma, per l'autotrasporto e soprattutto una sicurezza, una tranquillità e una serenità di lavorare in maniera da ridurre comunque al minimo i rischi. È una cosa che tutte le aziende devono abbracciare, cioè ridurre quelli che sono i rischi con tecnologie, con materiali innovativi e soprattutto sicuri, dove diano appunto la possibilità alle imprese di lavorare nella massima tranquillità.
Quindi voi come imprenditori siete anche attenti molto al processo di innovazione, a quanto offre questo settore della meccanica, come in questo caso con tubi che trasportano aria e liquidi in genere, tubi tecnici.
Assolutamente sì, noi imprenditori insomma dell'autotrasporto sicuramente siamo molto 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 attenti, prima di tutto per soddisfare in maniera tranquilla sempre il nostro percorso, il nostro viaggio e quindi il nostro committente, soprattutto per ridurre appunto i rischi al minimo per quanto riguarda rotture o problemi o avarie che si potrebbero venire a creare appunto durante il trasporto stesso, dove comunque poi i costi sarebbero sicuramente maggiori rispetto a magari quelli della spesa precedente.
Che cos'è che rappresenta per voi il concetto di sicurezza?
Il concetto di sicurezza per noi significa lavorare in maniera adeguata con delle tariffe adeguate. Noi avevamo appunto quelli che erano i costi minimi della sicurezza, che la parola stessa appunto lo diceva. Cosa significa? Fare un trasporto dove comunque il costo minimo dia la possibilità di fare quel percorso, di fare quel viaggio nel massimo della sicurezza. Purtroppo questa è una legge che è stata abrogata, ma recentemente però il Consiglio di Stato di Lucca ha emanato una sentenza dove dice che invece i costi minimi sono giusti. Questo significa proprio per dare la possibilità alle aziende di autotrasporto di viaggiare con quella serenità dovuta, di essere retribuiti, di fare in modo a loro stessi di viaggiare appunto nella sicurezza, sostenendo appunto quelle che sono tutte le discipline che la legge ci richiede, quindi i tempi di guida, i tempi di riposo, avere sempre macchine o camion che sono comunque all'avanguardia, che dell'Euro 2, l'Euro 3, sì, insomma, che creano anche un problema all'ambiente. Però tutto questo l'autotrasportatore lo può fare se il viaggio a cui fa viene pagato, viene remunerato nella giusta misura. Quindi i costi minimi vanno assolutamente ripristinati, i costi minimi della sicurezza, si chiamavano appunto così.
Sicurezza quindi da un punto di vista materiale e sicurezza anche da un punto di vista di politica a garantire un settore strategico quale quello dell'autotrasporto nel nostro paese. Ringrazio molto Anna Manigrasso, presidente di Assotir Italia, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie a lei.
Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la me fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora.
Con queste storie on the road, potremmo dire, dedicata all'automotive, si chiude la puntata di quest'oggi dell'Italia che va. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 7:20 qui su GR Parlamento. Continuate a scriverci una storia del vostro territorio, italiachevà@rai.it, ancora meglio attraverso i social media, digitando su Facebook, ricercando l'Italia che va, mandateci un messaggio. Adesso spazio all'informazione con il GR1 delle 8 da Daniel Della Seta. L'invito a restare qui con noi sintonizzati e a risentirci lunedì prossimo alle 7:20. Ciao e buona fine settimana.
Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.
Credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano.
Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.
Boom! Liberty! I wanna know you feel alright. Do you feel alright?
guarda che va.
La fantasia.